Il suo benissimo non è stato chiaro e quindi provo a spiegare la questione in altre parole, sperando che riesca meglio. Allora, andiamo. Regolamenti. I regolamenti sono un tipo di fonte, un tipo di atto, come può essere la legge ordinaria. Questo tipo di atto ha alcune caratteristiche, caratteristiche che siamo tipologiche in quanto sono caratteristiche che connotano un determinato atto normativo. La caratteristica dei regolamenti c'è è la diretta applicabilità. Questa è una caratteristica che è riconosciuta al regolamento CE dal trattato. Il trattato dice che i regolamenti sono direttamente applicabili all'interno degli Stati membri, dicendo che questa è una caratteristica attribuita a questo tipo di atto. Il che non significa che tutti i regolamenti emanati dalla comunità possono essere direttamente applicabili. Ci sono regolamenti che sono regolamenti quadro che delineano solo la disciplina di contorno e in realtà lasciano agli stati, qualche volta ad altri atti comunitari, lo spazio per attuarli. Capitano dei regolamenti che non sono direttamente applicabili di fatto, hanno bisogno di essere integrati alla norma dello Stato, però la diretta applicabilità è una caratteristica tipologica. Chiaro di qua. Tutti gli altri atti sono sprovvisti di questa caratteristica tipologica, sia il trattato che la direttiva non ha diretta applicabilità. Il trattato, d'altra parte, è un accordo tra Stati. Questo accordo tra Stati vincola gli Stati. Siamo nell'ambito del diritto internazionale. Il trattato esecutivo, il trattato di Roma e tutti i trattati successivi sono atti di diritto internazionale, regolati da norme di diritto internazionale, assunti dagli Stati sul piano di parità e secondo le procedure tipiche degli accordi internazionali. Vincono i soggetti giuridici dell'ordinamento internazionale, gli Stati. E voi dovreste aver studiato che il trattato per diventare norma interna c'è bisogno di un ordine di esecuzione, o di una legge di esecuzione. No? Siamo sempre nell'idea tradizionale, l'idea Vestfalia, lo schema Vestfalia, di due sfere, ma potevo fare gli istanti, ecco, due sfere che non comunicano direttamente, ma comunicano soltanto scambiandosi atti. L'ordinamento tradizionale fa il trattato, lo Stato fa la legge di esecuzione, l'ordine di esecuzione del trattato. E le norme del trattato entrano nel nostro ordinamento solo in forza di quell'atto di recezione. E vedete che trattato istitutivo e direttiva corrispondono allo stesso schema. Anche la direttiva pone obblighi indirizzati agli Stati, non ai privati, agli Stati, ponendo agli Stati l'obbligo di adeguarsi alla direttiva, di porre proprie norme di adeguamento. Allora, la diretta applicabilità vuol dire che il regolamento si applica al privato, mentre questi che non sono muniti di tale caratteristica si rivolgono agli Stati, e solo tramite atto dello Stato poi il privato viene interessato. Chiaro? La netta distinzione concettuale che sta nel trattato tra i regolamenti, che sono poche materie, poche sono le materie su cui si è previsto un regolamento, i regolamenti che hanno questa diretta applicabilità e gli altri atti che invece rispondono alle logiche antiche e tradizionali degli atti di diritto internazionale. Mi vedo ancora un po' perso. Scarsa colazione stamattina. Bene, che cosa ci dice di diverso la Comunità Europea? la comunità europea ci dice sì, questo schema mi va bene, però nella logica di un'istituzione come la comunità europea, in cui gli organi della comunità, quelli che stanno qui dentro, possono imporre obblighi ai cittadini, vincoli ai cittadini, limiti all'autonomia imprenditoriale, personale dei cittadini, questo apparato deve garantire anche i diritti dei cittadini. Movimento in su. I regolamenti, come tutte le leggi, sono limiti che riguardano la naturale libertà dei cittadini. Noi saremmo liberi, questo è lo schema teorico, non fosse che siamo vincolati alle leggi che finiamo tramite i nostri corpi rappresentativi e così via. La cosa dice sì, va bene, questo è esattamente lo schema della diretta applicabilità, ma ciò significa che su un altro piano, che un piano di bilanciamento, come dire, dell'istituzione comunitaria, ai cittadini sono riconosciuti dei diritti, così come l'ordinamento comunitario pone dei limiti, pone anche dei diritti, e questi diritti possono essere fatti valere sempre e comunque tramite il giudice nazionale alla Corte, scusate, alla Corte di Giustizia. E quando possono essere fatti valere? Ogni qualvolta il diritto comunitario fondi un diritto, riconosca un diritto, e lo Stato membro non abbia creato gli strumenti per concretizzarlo. Qui il diritto è evidentemente immediatamente agibile, perché c'è un effetto diretto, una diretta applicabilità, scusate. Si applica direttamente ai cittadini, i cittadini possono usarlo se sia che sia a loro sfavore, sia a loro favore. È ovvio. In questo caso, il cittadino che sia, il cittadino che si trovi di fronte uno Stato membro che non ha attuato la norma comunitaria, ha il diritto di rivolgersi alla Corte e far applicare sia il trattato che la direttiva direttamente, da effetto diretto. Lo può fare sempre? No, dice la Corte di Giustizia. Ci devono ricordare alcune condizioni. Che la norma sia sufficientemente precisa, che fondi un diritto soggettivo, cioè dia la posizione di vantaggio del cittadino, e soprattutto che sia incondizionata, ossia che sia la norma che possa funzionare senza l'intermediazione di un atto dello Stato. Vi spiego che cosa significa. Non sono questioni inventate dalla Corte di Giustizia, sono questioni di praticabilità di fronte a un giudice. Il giudice può applicare solo norme che hanno il formato, la scrittura sufficiente per essere applicate dal giudice. Se la norma dice che si pone un divieto tipicamente, no, allo Stato, è vietato limitare la libertà di circolazione, non c'è bisogno di intermediazione. Un divieto è un divieto. Vietato a posteggiare non è che ha problemi di altri atti applicativi che precisino la fattispecie. Pensate a queste due norme. È vietato parcheggiare qui, oppure la norma che dice il comune costruirà parcheggi adeguati. C'è una bella differenza, no? Uno può andare al giudice dicendo ma lì non c'era il divieto, oppure qui c'è il divieto. Non può andare al giudice dicendo io sono una macchina, sono in un comune che non ha costruito parcheggi, voglio avere un riconoscimento del mio diritto, perché quel diritto non è incondizionato. È condizionato il fatto che il comune si operi e costruisca i parcheggi. Giusto? Allora, una norma è spendibile di fronte al giudice. Il giudice un diritto lo fa valere subito. L'altra norma non è spendibile di fronte al giudice, perché il giudice non può incominciare a costruire lui i parcheggi. Oppure dire, benissimo, siccome non c'è il parcheggio, può posteggiare in piazza. Perché questi sono atti che non competono al giudice, ma alla pubblica amministrazione, che è un altro potere. Il giudice che ha applicato una norma che non ha, che non è incondizionata, vuol dire che invaderebbe i poteri del legislatore oppure della pubblica amministrazione. Capite? Non capite. Caro storico, certo signor Frankovic, dipendente di una ditta del Veneto, il quale viene licenziato perché la sua ditta è chiude, fallisce. C'è la direttiva comunitaria che obbliga gli stati a garantire un cuscinetto sociale, cioè gli ammortizzatori sociali, intervenire garantendo ai lavoratori licenziati da un certo tipo di industrie e un ammortizzatore sociale nel senso che abbiano un indennizzo e possono lo stipendio. Capite? C'è una questione economica, immaginiamo che ci sia il tessile a causa della Cina, si sa che l'industria europea è in crisi e la comunità dice benissimo, gli stati devono organizzare un sistema di cuscinetto sociale, ammortizzatore sociale, per cui siccome prevediamo che chiudono 1000 imprese, i lavoratori devono avere, che so io, un anno di stipendio garantito e devono avere poi un dramma sociale che ha delle ripercussioni notevoli. Questa norma ha effetto diretto? Non ha effetto diretto, per sempre c'è fatto che non è incondizionata, è lo Stato che deve dire qual è l'autorità che deve corrispondere, qual è il livello di indennizzo, chi, su quale bilancio l'ha pagato, chi lo paga, l'industria, lo paga lo Stato, lo paga il Ministero, la Regione, la Provincia. Bisogna creare degli atti, sono necessari degli atti per attuare questa norma, perché questa norma non ha effetto diretto. Se invece la norma avesse detto che è vietato licenziare i lavoratori di queste imprese, quella norma avrebbe avuto immediatamente un effetto diretto. È vietato? Lo hai licenziato? Io sono il giudice e dico che il licenziamento è illegittimo, perché va contro il diritto. Mentre non posso dire al signor Frankovic, io ti faccio pagare dalla Camera di Commercio, perché questa è una decisione che deve prendere lo Stato, deve prendere l'autorità pubblica. Chi paga? Quanto paga? Con che scadenza paga? Fino a che limite paga? Sono decisioni che vanno a incidere sulla discrezionalità amministrativa e legislativa dello Stato. Allora, se c'è una discrezionalità dell'amministrazione, del legislatore, il giudice non può invadere il potere di un altro, non spetta a lui prendere quegli atti. Se invece c'è un divieto setto, quella è una norma a effetto diretto. Un divieto può essere fatto valere immediatamente, come un divieto industriale. Chiaro? Allora, questo è un passaggio che non è difficile, ma non riesce bene oggi, non so perché lo sento che non riesce bene, perché sono giustificati e non lo capite. Però bisogna che non lo capiate, perché è cruciale. Allora, ogni volta che un privato si trova di fronte una mancata attuazione di una norma comunitaria, quale sia la fonte che produce questa norma, sia il regolamento, sia direttiva, sia lo stesso trattato, di fronte a una violazione di questa norma, se lui riesce a dimostrare che quella norma fonda un suo diritto soggettivo, cioè lui ha un interesse all'applicazione di quella norma, e che quella norma può essere applicata da un giudice senza valutazioni politiche o di discrezionalità amministrativa, allora può chiedere che venga applicata direttamente, che possa essere data effetto diretto a quella norma. Anche se la norma è ritrattata, come dicevo prima, la norma che liberalizza un settore. Mi ostacolano perché io non posso andare a fare il dentista in Francia? Io sono dentista, voglio fare il dentista in Francia, perché mi dicono di no? In base a quale disposizione mi impediscono di esercitare la mia professione dove voglio, come garantita dal trattato? Capite? In questo caso io posso andare al giudice e dire, io ho il diritto di stabilirmi e fare la mia professione, perché me lo riconosce il trattato, che vieta gli stati di ostacolare. Non ci sono norme comunitarie che mi attaccano in questo caso, non ci sono norme comunitarie che mi regolano la cosa. Io vanto un mio diritto fondato sul trattato. Fondato sul trattato? Ma il trattato, pensate, nella nostra logica, si rivolge soltanto ai privati, non ai cittadini. Le persone giuridiche, ordinamento internazionale, si chiamano stati, non privati cittadini. Mentre qui abbiamo un privato cittadino che agisce contro uno Stato per far valere un trattato. Questa è la potenza degli effetti diretti. Vedete? I regolamenti hanno la astratta diretta applicabilità, perché appartiene alle caratteristiche del regolamento, ma tutte le norme comunitarie hanno potenzialmente la possibilità di essere applicate direttamente. con una particolarità però, che possono essere applicate soltanto se il cittadino si rivolge contro lo Stato inadempiente e non viceversa. Non è che lo Stato inadempiente possa dire ma siccome io non ho adempiuto il cittadino adesso le applico direttamente alla direttiva, no? È un diritto dei cittadini, perché così la Corte di Giustizia ha spostato il controllo sulla attuazione dell'ordinamento comunitario non dagli Stati ai cittadini. I cittadini hanno un interesse loro soggettivo a far attuare l'ordinamento comunitario. Quindi la potenza di questo meccanismo. Inizialmente si pensava che il controllo sull'attuazione della normativa comunitaria spettasse la Commissione, e alla Commissione agisse sì, su qualche segnalazione dei cittadini, ma soprattutto su pressione degli altri stati. Su un applico della direttiva, sta danneggiando le mie imprese che non possono entrare nel suo mercato. Mi rivolgo alla Commissione, la Commissione mette un procedimento amministrativo, mi comincia a rompere le scatole dello Stato finché lo Stato non si persuade a attuare la norma. Questa è una concezione tutta legata al vecchio schema del diritto internazionale. È un'organizzazione tra Stati e tutto si svolge nella logica tra Stati. E invece la Corte di Giustizia ci ha messo di mezzo i cittadini, perché se il cittadino ha un vantaggio dall'attuazione di quella norma, lui può andare dal giudice, non alla Commissione, dal giudice. E il giudice può dare il diritto, può applicare direttamente la norma, quella stessa norma che lo Stato non ha attuato. Addirittura siamo arrivati a questo punto che nel caso Frankovic, siccome la Corte di Giustizia ha detto io non posso dire che questa norma ha effetto diretto perché c'è discrezionalità amministrativa, si aggiunge un altro principio, e cioè che se tu hai un diritto in base al diritto comunitario, ma non c'è la norma a effetto diretto, tu puoi agire contro lo Stato inadempiente chiedendo il danno. E Frankovic è stato risarcito, indennizzato probabilmente, però non so esattamente per la sua figura giuridica, in forza di una sentenza della Corte di Giustizia, perché lui era un cittadino licenziato in uno Stato che non aveva attuato la direttiva. Se avesse attuato la direttiva e il suo diritto sarebbe stato soddisfatto di tali amministrative, lo Stato italiano non aveva attuato la direttiva, non ci può rimettere lui. Lui aveva un diritto comunitario che poteva far valere contro lo Stato chiedendo l'indennizzo. Questa è la potenza di questi meccanismi. Per la prima volta in Italia abbiamo avuto un legislatore inerte che non ha attuato delle norme e che è stato condannato a pagare il danno prodotto. Solo ovviamente in caso eccezionale. Abbiamo avuto di recente un caso importante in cui un tribunale di Milano ha chiesto alla comunità se una certa direttiva era direttamente applicabile, ha chiesto alla Corte di Giustizia, e se la Corte di Giustizia avesse detto che quella direttiva era direttamente applicabile, questo avrebbe portato la condanna dell'imputato. La Corte di Giustizia gli ha detto mi dispiace, ma tu puoi applicare direttamente le direttive solo a favore del privato contro lo Stato, non a favore dello Stato e della sua pretesa punitiva contro il privato. Il privato non c'ha colpa. In questo caso il privato era Berlusconi, Dell'Utri e Company, la direttiva era sul falso bilancio, e come sapete il falso bilancio è stato con una legge italiana depenalizzato. E questo ha creato un problema per il Tribunale di Milano che sta perseguendo reati compiuti prima della depenalizzazione e che ha pensato di rivolgersi alla Corte di Giustizia chiedendo ma scusa, questa legge italiana che depenalizza un reato è in contrasto con la direttiva comunitaria? E la Corte di Giustizia sottolinea che è così, certo che è in contrasto. Ma tu non puoi chiedermi di dare effetti diretti, perché sarebbero effetti diretti che vanno contro il privato, non vanno a favore del privato. È il privato che può agire contro lo Stato, ma tu che sei un'autorità statale non puoi agire contro il privato. anche se c'era questa combinazione Presidente del Consiglio dei Ministri che era considerato da me, ma comunque agiresti in questo senso, che è un senso vietato. Quello che può essere è il privato che chiede l'applicazione della norma non attuata o violata dello Stato membro contro lo Stato membro, perché parla avere così la responsabilità dello Stato membro per l'inerzia o per la violazione del diritto. Siamo? Che cosa succede all'interno dell'ordinamento italiano quando il giudice, col suo bel capellino, si trova a giudicare in un caso in cui la norma c'è e è in contrasto con la norma italiana? Perché è evidente che a questo punto i casi di contrasto si moltiplicano. Man mano che l'ordinamento italiano, e scusate, l'ordinamento comunitario, si è esteso capillarmente in ogni settore, è evidente che tutte le norme direttamente applicabili e tutte le norme con effetto diretto, e quindi non mediate dalla legislazione italiana, sono entrate nel nostro ordinamento, creando numerosissimi casi di contrasto. Numerosissimi, ce ne sono ogni giorno. Leggevo adesso nel bar l'articolo, il problema dell'affidamento del servizio trasporti alla municipalizzata. Ci sono delle norme italiane che prevedono come si affidano i servizi pubblici e delle norme comunitarie sugli appalti dei servizi pubblici. E se entrano in conflitto, sì, la stessa legge. Quale deve essere? Quale deve prevalere? La norma italiana che dice che per avere l'accesso alle borse di studio delle città bisogna essere cittadini italiani è compatibile col principio della libera libertà di stabilimento? Che dice che ciascuno può andare a studiare dove vuole? Vedete, ci sono continue linee di contrasto, sempre più frequenti, non lo erano negli anni 50, lo erano pochissimo negli anni 60, hanno incominciato a diventare notevoli negli anni 70, sono esplosi negli anni 80, negli anni 90 e adesso sono addirittura continue, con un problema di maturazione dei sistemi di soluzione. Anche di preparazione dei giudici. Il giudice oggi, non, un avvocato oggi, un giurista oggi non può non conoscere il diritto comunitario, nel senso che il diritto comunitario è come il codice civile, anzi, c'è una cosa in più. Se poi una norma del trattato al diritto comunitario è garantita la supremazia sul diritto interno. Ossia, il diritto comunitario prevale sul diritto interno. Questo da sempre. La Corte Costituzionale ha detto che questa è una limitazione della sovranità autorizzata dalla Costituzione. Autorizzata dalla Costituzione originale, la Costituzione del 48, la Comunità del 56, e capisco che i costituenti erano saggi e lungimiranti, ma la base giuridica sarebbe l'articolo 11. L'articolo 11 è stato spesso pubblicato nelle antologie della poesia contemporanea, perché è una di quelle norme che ha tutto il sapore di un messaggio umanitario, tutta una regola giuridica. Dice, l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. È la norma che si esclude della guerra, voi capite che è una norma che ha un grande valore morale, ma che dal punto di vista giuridico non significa neanche, tanto è vero che nella parte della Costituzione c'è l'obbligo della difesa della patria, quantomeno la guerra di difesa non è che sia ripudiata, è ripudiata come mezzo di soluzione dei controversi internazionali. Poi c'è un punto e virgola, e io sottolineo questa cosa perché la punteggiatura con giurista è importante, perché scrivere tesi di laurea no, ma con un giurista sì, dimostrazione che si laurea con un giurista. Punto e virgola vuol dire che non stiamo cambiando un discorso, tantomeno stiamo andando a capo. È lo stesso discorso, cioè il ripudio della guerra, punto e virgola, consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie all'ordinamento che si promuove e favorisce le organizzazioni internazionali di cui per tale scopo. Questa è la norma prevista per aprire la strada all'adesione dell'Italia all'Organizzazione delle Nazioni Unite, all'ONU, dell'idea che l'ONU magari potesse essere qualcosa di più del quasi niente che è, e cioè avere anche dei poteri di, come dire, polizia internazionale, tali per cui era anche immaginabile che questi poteri dell'ONU finissero con inserirsi dentro la sovranità degli Stati. Visto mai che l'ONU non diventi una cosa seria, noi abbiamo già, predisponiamo una forza perché c'è il ripudio della guerra, sul piano di parità siamo disposti a rinunciare alla sovranità in nome della pace e della giustizia dei popoli e favoriamo le organizzazioni internazionali. Tre proposizioni messe in connessione da un punto di virgola. La Corte Costituzionale ha letto questa norma come l'unica norma del nostro ordinamento che consenta di legittimare una cessione di sovranità alla Comunità Europea. Ora, che la Comunità Europea sia un'organizzazione internazionale non c'è dubbio, non c'era dubbio. Che sia in condizione di parità con gli altri Stati non c'è dubbio. Ma che sia un ordinamento che assicura la pace e la giustizia tra le nazioni, fa ridere. Tra decenni abbiamo passato giornate e giornate di lavoro a passare coi rulli sotto il pomodoro, le mele, le patate, eccetera, per mantenere alti i prezzi degli ortaggi in Europa, a faccia della fame del mondo e a faccia della concorrenza con gli altri paesi. Attualmente abbiamo un'avvertenza tra un zucchero europeo, purtroppo qui qua a nord, e lo zucchero dei paesi in Sud America, e noi teniamo su i prezzi dello zucchero importato per evitare di far salire lo zucchero prodotto qui dentro, per non dire tutto il problema delle colture, delle cooperative e così via. Noi siamo un sistema economico che si protegge. Abbiamo fatto delle celebri guerre commerciali sulla questione del mais, dei prodotti antigenici, del nord, degli oli, eccetera. Altro che giustizia, la pace e la giustizia tra le nazioni. Questa non c'entra nulla con la Comunità Europea. Poi che la Comunità Europea abbia eliminato la guerra all'interno dell'Europa è verissimo, che tutto sommato abbia fatto una politica tra i paesi in via dello sviluppo piuttosto lungimirante, soprattutto se paragonata a quella degli americani o del blocco sovietico, è sicuramente vero. Ma insomma non è che sia un'organizzazione umanitaria, Quello che costa una vacca europea manterrebbe un binaggio in Africa. Non tutti sappiamo perché sono dati precisi, la vacca europea viene mantenuta dal nostro denaro e costa come un villaggio in Africa. Non vengono a parlare della giustizia dei popoli, no? Fare gente. Però è l'unico aggancio che abbiamo in Costituzione. E questo aggancio in Costituzione ha servito la Corte per impermeare quello che è la regola dei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario. Dicendo, la cessione di sovranità tramite il trattato vuol dire che il trattato è in qualche modo costituzionalizzato, è inglobato nella Costituzione. E il principio della prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno diventa una norma interna, una norma costituzionale. Per cui le norme comunitarie prevalgono sul diritto interno. Il problema è come organizzare questa prevalenza. Non ha leggerezza che c'è stato tutto uno sviluppo storico di questa giurisprudenza. Man mano che la Comunità Europea radicale aumentava il suo peso, la Corte è passata da un criterio cronologico a un criterio gerarchico per arrivare alla fine con una sentenza fondamentale, che è la sentenza 170-84, per cui abbiamo già 20 anni di giurisprudenza conforme a questa sentenza, è arrivato a un criterio di competenza. La Corte dice i due ordinamenti sono due ordinamenti separati e la loro separazione si basa su un riparto di competenze. Ossia, lo schema è così da ricostruire, dice la sentenza 170. L'ordinamento c'è e l'ordinamento italiano sono due sfere separate. L'ordinamento italiano crea tramite l'articolo 11 e tramite l'ordine di esecuzione del trattato istitutivo, gli agganci per riconoscere che il trattato istitutivo è la norma che distribuisce le competenze tra ordinamento comunitario e ordinamento interno. Vogliamo sapere quale dei due ordinamenti è competente a regolare, che so io, la pesca? Benissimo, troviamo il trattato e scopriamo che la pesca è di competenza dell'Unione Europea. Quindi, se vogliamo sapere qual è la competenza invece sugli asili nido, guardiamo il trattato e scopriamo che dello Stato, anzi della regione. È come se fosse un 117 rapportato alla distribuzione delle funzioni tra parte del trattato e Stato. Il 117 dice che cosa può fare lo Stato più naturale e che cosa invece è delle regioni. Il trattato dice che cosa può fare la comunità europea e che cosa invece è l'esperimento dello Stato. Questa sarebbe la logica della sentenza della Corte. Una norma sulla competenza. Il giudice, di cui devo subito ricostruire il cappello se non si offende, è il servitore di due padroni, è il giudice di entrambi gli ordinamenti. Siccome le norme comunitarie hanno diretta applicabilità alcuni effetti diretti nell'ordinamento, il giudice si può provare ad applicare il diritto comunitario direttamente, senza intermediazione di leggi dello Stato. Prende una norma comunitaria e la applica nel suo caso. Oppure, ovviamente, applica il diritto dello Stato. Quando trova delle norme in conflitto, il giudice solo questo da fare, deve valutare se la competenza è della CE o dell'ordinamento interno e applica la norma competente. L'esempio più banale che riferisce le cose è come se in mezzo alle due ordinamenti ci fosse il fiume Po e se stiamo parlando dell'ordinamento veneto o quello dell'Emilia Romagna. Uno sta pescando in barca in mezzo al fiume, forse questo è una cosa stupenda, qualche volta anche dei pesci, e bisogna decidere qual è il diritto che si applica. Si applica quello del Veneto o quello dell'Emilia Romagna? Semplice, si guarda la carta geografica, la via mediana, e si stabilisce il punto nave. Il punto nave stabilisce se ricade sulle sue stupidaggini, perché richiamano per spiegarvi come si ragiona. Allora il punto nave che fa il giudice è, guardando il trattato, scopre di chi è la competenza e applica il diritto dell'ordinamento competente. Che significa che il giudice può provarsi a non applicare le leggi italiane. Proprio all'inizio ho parlato di disapplicazione, questo è corretto, adesso ci sono delle ipotesi in cui c'è la non applicazione del diritto interno. Io vi ricordo che però sulla Costituzione c'è scritto che i giudici sono soggetti soltanto alle leggi, però questo vincolo alla legge è un vincolo generale al diritto, compreso il diritto comunitario, e il giudice può trovarsi nella necessità di non applicare la legge interna perché è in contrasto con la norma comunitaria, essendo che è l'ordinamento comunitario l'ordinamento competente. C'ha dei dubbi? Non c'è problema, se c'ha dei dubbi il giudice sulla competenza, siccome la competenza è stabilita nel trattato, la competenza a risolvere questo dubbio di chi ce l'ha? Della Corte di Giustizia. Il mio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in cui si dice, cara Corte, la competenza disciplinare, le caratteristiche delle carrozze è dello Stato o della comunità? Mi chiedo di interpretarmi l'articolo 33 che parla della materia. La risposta della Corte sarà in termini di interpretazione della competenza. Attenzione, stiamo necessariamente parlando di norme che hanno effetto diretto. che se non sono norme con effetto diretto, il giudice non può applicarla. Vorrei che questo fosse chiaro. Non lo sa nessuno, questa è una cosa che scopre un giudice. Cos'è? Evidente. Stiamo parlando di norme con effetto diretto. Il giudice applica soltanto norme con effetto diretto, che se l'ordinamento italiano o quello dei comunitari è lo stesso. Se non hanno effetto diretto vuol dire che non hanno effetto nel giudizio. Non sono direttamente applicabili dal giudice. Hanno bisogno di una concretizzazione via di legislazione, di amministrazione, non si sa. Allora, che cosa può succedere? Può succedere che il giudice si trovi una legge italiana che è in contrasto con una norma, per esempio, di direttiva, priva di effetto diretto, non self-executing. Banalissimo esempio, la legge italiana consente che i livelli di atrazina nell'acqua potabile più elevati della banda predisposta dalla Comunità Europea, che dice che i limiti possono essere fissati da un minimo massimo. Ma questi limiti, minimi e massimi, devono essere fissati dalla legge dello Stato. La legge dello Stato non c'è, e la legge precedente fissa dei limiti che sono in contrasto comunque con i limiti massimi. Non è che il giudice possa disapplicare la legge italiana, applicare la direttiva comunitaria. La direttiva comunitaria lascia allo Stato il compito di determinare i coefficienti. Quello che può dire il giudice è: la legge italiana è comunque in contrasto con la direttiva comunitaria, ma io non posso applicare direttamente la direttiva comunitaria, perché è una scelta politica quello di decidere se è 2,8 o 3,4. Certo che il 7 non è ammissibile. E allora in questo caso il giudice non può non applicare la legge italiana e applicare la norma comunitaria. È sempre il fatto che la norma comunitaria ha bisogno di atti di attuazione, di specificazione. E questi atti di specificazione non sono competenza del giudice, ma dell'autorità politica, del legislatore. E sarebbe un'invasione dei poteri dello Stato, di un altro potere dello Stato, se il giudice dicesse: secondo me il livello finale è 4,1. Ma che potere hai qui dietro? Non c'è mica l'autorità legislativa. Tu quello che puoi dire è che fissarlo a 7 è comunque illegittimo. Ma per dire questo tu devi impugnare la legge dove? Alla Corte Costituzionale. E come vedremo, a partire da domani, è l'organo deputato a sindacare la legittimità delle leggi. Vedete il servitore dei due padroni con la doppia giurisdizione? È una doppia giurisdizione integrale, nel senso che il giudice può provarsi ad applicare direttamente il diritto comunitario e può rivolgersi alla Corte comunitaria per sapere se la norma è competente, se la norma è legittima, anche se la norma ha effetti diretti, può chiedere al giudice comunitario. Oppure il giudice può trovarsi di fronte a una legge interna che contrasta con una norma non munita di effetti diretti, non self-executing, e allora in questo caso deve agire alla Corte Costituzionale dicendo: la legge italiana che contrasta con una norma comunitaria viola l'articolo 11, quell'articolo che ha consentito all'Italia a prendersi quegli impegni sul piano comunitario. È un'indiretta violazione dell'articolo 11, ma questo lo potrà dichiarare la Corte Costituzionale. Due sistemi giuridici con i loro propri organi. Se la norma comunitaria che sta applicando il giudice è illegittima, sarà la Corte di Giustizia a dichiarare legittima. Se invece la norma interna, che si trova la norma italiana che sta applicando il giudice è illegittima, sarà la Corte Costituzionale a dichiarare legittima. I due apparati sono distinti, ma finiscono con concentrarsi sulla figura del povero nostro giudice.